Allora, 18 e 41 minuti primi, venerdì 15 di gennaio 2016, tornano le ore di religione, torna come ogni venerdì pomeriggio la nostra teologia estrema. Non so se torna il cinema oggi, benissimo, abbiamo visto anche il film che citavamo la settimana scorsa, anche se dobbiamo fare un piccolo mea culpa, perché avevamo scommesso sul box office di Zalone e così era la prima trasmissione dell'anno, quindi abbiamo spaziato un po'. Comunque avevamo espresso dubbi sulla possibilità che Zalone potesse diventare effettivamente il più fortunato dal punto di vista finanziario. È il numero di spettatori o in casse?
In casse. Ci sono?
Sì, ci sei, ci seissimo.
Mi ero perso la giacca.
E gliel'ha fatta.
Invece ha superato se stesso, sì. Facciamo ammenda, ma noi siamo onesti.
Sì, ma poi insomma, non è che ce l'hai messo. Diciamo,
era un'ipotesi.
Dobbiamo blastare Zalone. Abbiamo perso la scommessa, quella di.
Sembrava.
Di una poltrona per due.
Esatto,
adesso ci ritroviamo per strada a Wall Street.
E quindi niente, ce l'ha fatta. Ha superato se stesso di poche per ora, ma insomma, ormai la tendenza.
Anche perché rimane ancora in sala. E poi c'era invece l'altro film che avevi annunciato che avresti visto in questa settimana, e quindi mi pare di capire che tu l'abbia visto. Ti vedo che annuisci, e quindi vorremmo capire un po'. C'è anche il libro del Papa, fra l'altro in uscita o che sta uscendo fra pochissimo.
C'è una comunicazione interna, adesso vi diamo conto un attimo. Niente di straordinario, una cosa semplicemente tecnica.
Abbiamo una corrispondenza in diretta e poi partiamo.
In diretta.
Allora, un secondo. Allora, ecco, c'era questa la corrispondenza in diretta che stavamo aspettando dal corteo che questo pomeriggio è partito dalla Garbatella per inoltrarsi fino verso la sede della Regione Lazio. Allora, un bel ritrovato a chi sta dall'altra parte del telefono. Come stanno andando le cose?
Allora, innanzitutto buonasera a tutti e tutte. Allora, abbiamo fatto un corteo partecipato da migliaia di persone che si è snodato a partire dalla Garbatella per arrivare sotto le finestre della regione dove ci troviamo in questo momento. Il corteo è l'ennesimo momento di lotta dei movimenti per il diritto all'abitare che questa volta sono venuti a chiedere alla regione conto su da che parte stia nella guerra che si sta consumando contro i poveri in questa città. In particolare si è deciso di venire qua dopo alcune iniziative di lotta. Il 28 dicembre c'era stato un tavolo con il prefetto Gabrielli e il subcommissario Clara Vaccaro un tavolo tanto atteso che doveva, diciamo, parlare dell'emergenza abitativa e della delibera, e dove però i riscontri erano stati molto negativi. Si era palesata solo la volontà di proseguire sul percorso delle identificazioni, di proseguire con gli sgomberi, ma nessun'altra volontà più concreta di dare attuazione agli strumenti della delibera. In più il 5 gennaio a questo punto eravamo saliti sulle impalcature davanti alla prefettura per chiedere al prefetto conto di questo atteggiamento e delle tante promesse mancate sulla questione dell'emergenza abitativa in città, dal blocco degli sfratti, appunto la questione della delibera, passando per la situazione dei residents. Però anche lì, come sapete, ci sono stati 19 fermi, un clima molto pesante, un rifiuto da parte del prefetto. Quindi siamo venuti qua in regione, in questo momento è in corso l'incontro con Refrigeri, con alcuni del suo staff e con il gabinetto di Zingaretti. Allora, la delegazione al momento, a meno che non sia scesa ora perché sento che si è spenta la musica, comunque ci sta dando notizie da sopra. È un confronto molto acceso, molto serrato, a quanto ci viene riferito, però pare, questo ce lo dicono dall'interno, poi ne daremo conferma, insomma ne daremo conferma non appena si sa qualcosa, che Zingaretti incontrerà Tronca per parlare dell'attuazione della delibera. Quindi questa è la notizia che ci arriva da sopra, che in qualche modo sembra dare una risposta alle richieste dei movimenti. Ora comunque stiamo aspettando che la delegazione concluda l'incontro e che ci raggiunga, diciamo, per parlare di quanto è avvenuto.
Va benissimo, mi sembra, insomma, comunque uno scenario, insomma, non negativo, che già di questi tempi.
Ma poi bisogna vedere, perché comunque di tavoli ne abbiamo fatti molti, ci sono state molte promesse, ricordiamo, cioè, che sono ieri 2 anni di fatto che la delibera regionale per l'emergenza abitativa già c'è nei cassetti della regione, quindi è arrivato il momento di imprimere una svolta a questa situazione. Vediamo comunque cosa ci dirà la delegazione, se quando avremo altre notizie, quando scenderà la delegazione, proveremo a richiamare il radio per dare conto di quello che è stato l'esito.
Va benissimo, ci sentiamo più tardi, allora magari verso il giornale radio, a vedere gli ultimi aggiornamenti.
Perfetto, grazie.
Grazie mille, a più tardi.
Una lotta a tutti e tutte, ciao.
Ciao. Ciao. Allora, questa era la corrispondenza in diretta dalla manifestazione cominciata ormai diverse ore fa. All'inizio era per le 15, poi con i vari incontri eccetera eccetera che ci ha raccontato la compagna, la cosa è andata avanti fino adesso e ci saranno ulteriori aggiornamenti nel corso del giornale radio, quindi fra circa un'oretta. Allora, ricominciamo la nostra trasmissione, e ci eravamo lasciati anche la settimana scorsa con film e cinema, però diciamo questi più attinenti al nostro, anzi esplicitamente
l'altra volta abbiamo fatto una divagazione perché c'erano stati questi due casi particolarmente importanti e quindi avevamo fatto, insomma, si parlava. Ma anche perché in realtà il legame con Zalone c'era, nel senso che io non mi ricordo se l'ho raccontato, ma insomma c'era di mezzo Madre Teresa di Calcutta, quindi
sì, perché finisce il film sì, con
quindi, poi, quindi questo era un po' il legame con l'ambito religioso, ecco perché i nostri ascoltatori dicono ma perché parlano di cinema, insomma non è una trasmissione di cinema. No, però certe volte abbiamo dei micro agganci e in questo caso quindi
e ne approfittiamo.
Grande successo vuol dire semplicemente che all'interno del film di Zalone c'è qualcosa, perché quando appunto fai 53 milioni di euro vuol dire che lo vedono 7 milioni di persone, quindi significa che 7 milioni di persone escono da casa con l'intenzione di andare da Zalone a vederlo al cinema, generalmente non da soli, perché a parte qualche
e questo nel 2016, non nel 56
sì, no, in questi giorni, domani è sabato, cioè, che è tendenzialmente più frequentato
sì, no, nel senso in un contesto in cui non si va tutti i giorni al
bravissimo
cinema.
Ah no, scusa, non avevo capito, no pensavo riferivi all'anno precedente di Incassi. No, assolutamente, certo, hai ragione, in un contesto, come dicevo l'altra volta, in cui c'è, io mi pare l'ho detto l'altra volta, nel 56
c'erano
800 milioni di biglietti, ora siamo sui 100 milioni, 110, 120, dipende, insomma, capito? Quindi abbiamo fatto anche i calcoli e siamo della stessa, in realtà siamo di più.
Eh sì, siamo un pochino di più.
Siamo alcuni milioni di più come popolo, insomma, anche se poi ora siamo in crisi, ma insomma nel corso degli anni, perché è pre-boom questo dato degli 800 milioni. Quindi e così è stato fino ai 700 milioni della fine degli anni 60, non è che l'ho detto la cifra, perché questa è la più alta, 850 mi pare, e questi sono dati reali, sono dati all'epoca, poi erano proprio reali, erano pezzetti di carta,
era
poi
il biglietto che veniva staccato,
sì, c'era tutto, insomma, era veramente biglietto staccato, insomma, quindi parliamo del quindi nasceva la Rai sostanzialmente, insomma, appena nata, c'erano 500.000 televisori in tutta Italia, quindi pensate un po', insomma, nel 56.
E stiamo parlando di uno su 100 sostanzialmente.
È il bar del paese, molta gente nella, diciamo, intorno a Roma, tutti questi piccoli centri che tutti noi conosciamo, perché più o meno poi molta gente viene da lì, più mano a mano, fino all'Umbria, fino alle Marche, tutti questi piccoli paesini sono tantissimi. Intanto erano molto più popolati all'epoca, perché inizia in quel momento lo spopolamento, quindi, e che viene anche documentato in diretta dalla Rai, perché appunto piano piano si fanno le indagini, perché questi si accorgono, il giornalismo, insomma, poi c'era anche gente, diciamo, non so, Emmer per esempio, Gregoretti, questi facevano i documentari, appunto, soldati, facevano dei documentari in pellicola.
In tempo reale.
In tempo reale, e documentavano il boom, la gente che se ne andava, i treni, e poi appunto esce Rocco e i suoi fratelli di Visconti, quello in tempo reale.
Sì.
Cioè quando loro arrivano col carretto, quello lo vedevi affacciando
a Milano. Alla stazione centrale.
Esatto, quelli col carretto che con le valigie di cartone, la famosa
valigia di cartone e lo spago.
E lo spago. Che è una specie di. Perché c'è una foto molto emblematica di un gruppo di emigranti che ha queste valigie con lo spago. Quindi quella, diciamo, un po' come l'indimiziato di Capa, quella è la foto degli emigranti, che vale per tutti quelli che insomma, si sono spostati dall'800 a oggi. Tanto sono tutti uguali, perché fino agli anni 70 erano uguali a quelli del 1900.
Sì. Sul treno invece che sul vaporetto.
Sì, ma, quelli insomma. Poi andavano con le navi, perché se ne andavano, sai, l'immigrazione interna era un po' più contenuta. Col boom, appunto, noi ci industrializziamo e diventa più anche forte l'attrazione interna. E quindi prego.
No.
Quindi dicevamo appunto il film è un film importantissimo perché oggi appunto nel 2016 fa uscire di casa 7 milioni, 8 milioni di persone con l'intento di andare a vedere in una sala un film e pagare una media di 30-40 euro tra poi popcorn, poi figurati se ci vai, è una cosa familiare.
Quindi
questi sono film appunto che coinvolgono tutti, quindi bisogna comprare popcorn. Insomma, è un evento costoso. Quindi
c'è un indotto vasto.
E cioè vuol dire che una persona che mediamente non va al cinema mai, una volta l'anno e va a vedere Zalone. Quindi è un dato significativo. Per cui dentro ci deve essere qualcosa che tiene insieme che sono 8 milioni di persone. Per noi che ce ne occupiamo è molto importante. Io poi insomma, ho evitato di approfondire perché appunto non siamo una trasmissione di cinema. Oggi invece approfondirò. Ma come ho fatto sempre quando parliamo di cinema e religione, quello ovviamente è assolutamente il nostro
pane.
Quindi, però lì appunto l'elemento, come dire, in tutta la storia che è molto scorretta anche politicamente, il che può essere anche un bene da un certo punto di vista, in assoluto, perché la commedia deve essere così, e quindi la commedia corretta politicamente
rischia di diventare.
Senti cos'è? Diciamo, diventa il bagaglino per noi sostanzialmente, no? Perché è limata.
Verso il basso, poi di solito.
Verso il basso, e quindi è volgarissima, è veramente. Fine a se stessa, infantile sostanzialmente, perché non fa critica,
non è
adulta, esatto, quindi molto infantile, però l'adulto infantile significa molto sesso, volgarità, perché è così che si ritorna un po' bambini, quindi robetta. Bene, dicevo, lui all'interno di questa commedia che in generale, diciamo, è scorretta anche la sua comicità è al limite, diciamo, della volgarità dei suoi concorrenti Vanzina, dove invece lì c'è proprio tra bocca. Lui sta sul filo con la sua, perché fa parte è la stessa, la utilizza in un altro modo, facendo da trade union con i suoi due, perché lui è un fenomeno, ormai è un fenomeno culturale, ormai noi non possiamo prescindere per raccontare questo decennio della sua apparizione in televisione e del fatto che fa questo personaggio nel cinema riscuote un successo, come è stato in misura minore nel ventennio precedente Pieraccioni e prima ancora gli anni Ottanta sono segnati da un, diciamo, non ci sono figure singole, cioè così forti, mentre appunto indietro noi abbiamo Fantozzi, cioè Villaggio, e ancora più indietro Sordi. Quindi gli anni 60 sono gli anni di Sordi. Parlo di Maschera, dell'uomo medio,
di chi fa
al botteghino gli incassi più alti in assoluto. È chiaro che poi alle voci Sordi c'erano Manfredi, Dognazzi,
Gasman,
Totò, Peppino, assolutamente, questo è fuori discussione. Però c'erano anche 800 milioni di biglietti, 600 film l'anno, quindi appunto parliamo di un altro mondo. Ma al di là di questo, su un piano culturale, solo uno può incarnare per periodo una massa enorme, no? A livello di autorappresentazione che il cinema dà della cultura di cui è espressione, certo, perché stiamo parlando della commedia italiana, non parliamo di John Ford o Bergman, quello è un altro cinema di cui appunto poi io dirò dopo. In questo caso invece noi parliamo della commedia italiana, che è una cosiddetta commedia italiana, che è commedia, che ha proprio delle caratteristiche italiane. La commedia è fortemente popolare, quindi è ovvio che è quella che più di tutti rispecchia in una forma com'è lo spettacolo cinematografico, è figlia, diciamo, della tradizione teatrale a livello di narrazione, ma la forma no, diciamo, perché il cinema poi utilizza un'altra forma, perché non c'è il live, non c'è il corpo, così, però ne riporta, è quella che più di tutti, diciamo, il cinema più di tutti è collegato col teatro, è quello della commedia e il musical. Sono i due ambiti dove è forte l'antico legame dello spettacolo teatrale, mentre invece tutto il resto a vario grado è totalmente cinema, sì, contemporaneo, cioè figlio di una contemporaneità, rappresenta un'altra realtà. In più, a parte la fotografia come elemento comune e quindi la pittura, per cui la rappresentazione, insomma, della realtà e non. Per cui la commedia è capace di interpretare perfettamente un'epoca, e la commedia degli anni 60, come oggi vediamo evidentemente, per capire quella Italia io preferisco vedere Una vita difficile di Sordi, nel senso con Sordi, scritto da Sonego e Risi, diretto da Risi, o Il Sorpasso, che non c'è Sordi, c'è Gassman, per quanto riguarda vedere, che piuttosto alcuni film all'epoca d'autore molto datati, perché legati anche appunto a una espressione politica, fortemente politici, e siccome la politica poi è cambiata notevolmente, sono datati, sono fastidiosi anche per certi versi, no? Quei film d'autore dell'epoca, Baselli come Antonioni, quindi un laico e un uno molto vicino al PC,
parecchio,
fin troppo appunto. E quindi tutte e due oggi risultano interessanti visivamente e fuori discussione, perché sono diciamo utili per capire che cosa pensava l'intellettuale che faceva cinema a quell'epoca. Però proprio quello sguardo è pesante, sia quello della borghesia che non parla di Antonioni, che invece di una certa rappresentazione di un'altra Italia, come quella del partito che in quel momento era completamente all'opposizione, quindi una critica al presente vista in quell'ottica lì. Utilizzi, però sono, non ti danno l'idea di che cosa è l'Italia. Tu vedi una vita difficile, peraltro scritto da Sonego, che quindi è la sua vita, cioè di un partigiano, sì, pure comunista, quindi non è che Sonego non è
semplicemente, sì, si poneva in contrasto
assolutamente, totalmente, ma assolutamente per niente, proprio per niente, anzi. Lì la critica era estetica, ma no, adesso lo accantono. Invece sul piano dei contenuti, che poi sono quelli che va a vedere il pubblico, nel senso, va a vedere, nel senso, il pubblico, specialmente allora, ma anche adesso, si vuole, tra virgolette, divertire, specialmente se va a vedere una commedia. Se no, vuole vedere una bella storia, se va a vedere un film non automaticamente divertente, cioè che ti deve anche far ridere. E quindi in tutti e due i casi, se vai a vedere Antonioni o vai a vedere Risi, il pubblico intanto non era lo stesso. Solo una parte coincideva,
si intersecava,
minima, quindi abbastanza diverso, come è sempre stato. E poi però appunto c'era un dibattito più quello politico di certi film in quel momento, e invece più semplicemente neanche dibattito, fruizione per quanto riguarda la commedia. Sul lungo periodo si è invertita la questione, è molto più interessante parlare di una vita difficile che dell'avventura a livello di cultura del nostro paese. Dell'avventura si può continuare, anzi si continua a parlare, è di Antonioni con la Vitti, diciamo, si può,
a proposito di personaggi che poi attraversano i vari tipi di,
esatto,
di rappresentazione.
Esattamente, lei, diciamo, si può parlare di questo, ma oggi se ne parla perché c'è un lavoro sullo spazio, sul clima proprio meteorologico dell'isola, e quindi il rapporto con l'immagine, c'è un'estetica e uno sguardo di appunto autore, un autore che sta lì. Però quel film oggi mi dice meno, mi dice certamente che in quel periodo c'era un effetto dell'esistenzialismo che aveva penetrato la borghesia, c'era una crisi del soggetto, e vabbè, insomma, c'è tutto certamente, perché appunto è un film d'autore di cui poi volevo parlare oggi, il tema era questo rispetto a Lucchetti. Quindi, però oggi lo vedo, ma mi dice molto meno di quello che era quel paese, perché manca anche una certa, cioè la commedia è comunque, specialmente le commedie di quel periodo, che sono commedie altissime, che cosa avevano di particolare? Intanto appunto erano commedie girate ad altissimo budget, quindi erano grandi truppe, senza ovviamente fare chissà che,
non c'era la computer grafica,
non c'era, no, ma guarda, ma proprio parte quelle in tempo presente. Però per esempio appunto Una vita difficile è una commedia che ricostruisce nel 61, dal 45 quasi 20 anni di storia, quindi ci sono delle immagini di ricostruzione della vita partigiana di Sordi, poi c'è gli anni 50, c'è un lavoro molto complesso da mettere in gioco di produzione e una capacità di rappresentare in quel caso il paese su una dimensione storica con tanti personaggi. Cioè queste commedie, le grandi commedie, non sono anguste, non sono one man show, ma anche con i comprimari, però insomma, il personaggio, come appunto in questo caso, no? Diciamo intorno c'è poco, poi lo diciamo. Mentre lì invece c'era, perché era proprio un'altra Italia, appunto, diversa, e quindi le relazioni erano diverse tra i soggetti. Il fatto che oggi uno sovrasta i molti è anche uno specchio di quello che è successo, stiamo andando in deriva presidenzialista. Lì invece venivamo da uno che aveva sovrastato e ancora, per 20 anni
se ne piangevano
la massa, così. E quindi quelle commedie sono tutte visivamente di rottura rispetto all'estetica del regime, cioè dell'uno dal balcone, la massa, e quindi il solitario. Anche se c'è Gassman che svetta in una storia, c'è tutto intorno un mondo in cui lui deve muoversi, che è fondamentale, e quindi sono tutti molto protagonisti, benché il protagonista sia Gassman con le sue avventure, o Sordi, oppure tutti insieme, appunto perché, ripeto, spesso c'era necessario avere, sì, a parte quelle tipo Crimen, che sono già di tipo hollywoodiano, quello è un tardo Camerini, che è bellissima, perché proprio lì c'è Camerini è il padre di tutti quelli di cui stiamo parlando, perché lui faceva commedia negli anni 20-30, quando questi stavano alla scuola, oppure facevano...
cominciavano a fare le comparse.
Esatto, oppure... Quindi Camerini, personaggio interessantissimo, che fa? Fa a un certo punto Crimen, che vede che è un film tardo, un film di star, dove ci sono tutti praticamente, tutti, e Sordi lì fa un personaggio leggendario, un giocatore pazzo al casinò, che poi è in realtà costruito su Vincenzoni, che appunto era
l'omologo
nella vita lo sceneggiatore, frequentava casinò insieme a De Sica, ovviamente si è bruciato tutto.
Completamente, ce n'era parecchio,
sì, tutto quanto giocato al casinò, lo raccontano i figli, uno perché l'altro è morto. Quindi insomma, ecco, questo Crimen, che è un film un po' proprio una commedia noir, no? Quindi molto interessante diciamo già barocca, no? Già commedia all'italiana, che rifà la commedia all'italiana, ma stiamo parlando di 50 anni fa, quindi una grande consapevolezza di uno che appunto aveva fatto già grandi magazzini,
il primo,
quindi il primo grandi magazzini, quello del 30, quindi con Assia Noris, che poi fu la moglie, quindi lui e Blasetti sono oggettivamente i padri del cinema italiano, perché in quel caso c'erano loro due, che erano proprio poi c'erano altri autori ovviamente importanti, i quali però non hanno saputo, penso a Gallone, che ha fatto qualche melodramma, no? Quello di Scipione, per dire,
certo.
E altri personaggi, diciamo, hanno avuto più difficoltà dopo a lavorare, ma non per motivi, perché Blasetti ha fatto film proprio
era ufficiale,
appunto, ha fatto apologia proprio, quindi su mandato del governo, con massima libertà, questo va detto, lo sappiamo, anche perché sappiamo dei carteggi interni a livello proprio del fascismo rispetto al film che lui di propaganda, diciamo, di Blasetti fece. Per cui lui e Camerini, che invece rimane più sulla commedia, che ovviamente, diciamo, qualcuno ancora la chiama Telefoni Bianchi, insomma, in realtà i Telefoni Bianchi sono abbastanza pochi in quella commedia, però compaiono.
È passata alla storia.
È passata alla storia come quella, con quella definizione. Più interessante, fino a al neorealismo cosiddetto, che è la rottura, e lì bisogna. Qui Ossessione, ma prima Blasetti, Quattro Passi tra le Nuvole. Quindi prima Blasetti, poi Visconti con Ossessione, dopodiché Rossellini, De Sica, e dura quel poco che è l'Italia della guerra, della primissima ricostruzione, già con Il Tetto, no? Castellani, siamo già nel 51-52, quindi
già è un po' ricostruita.
Tutto finito, no? È finito. Poi già lo stesso neorealismo non era veramente neorealismo, lo chiamiamo così perché un'altra volta ne parleremo. Comunque, di fatto, quindi negli 50 finisce questa stagione, questo che è data da certe condizioni. Il cinema ha preso un'altra strada, la commedia poi esplode. Intanto si intreccia quella che viene chiamato neonarismo rosa, quindi più Comencini, per esempio, no? che non è minoritario, semplicemente usa un altro registro, cioè non è che sono film che se si vedono sono
di
livello più basso di Gladi di biciclette. Gladi di biciclette è stato molto molto, che non è un brutto film, ci mancherebbe, però è stato talmente così glorificato che, diciamo, gode anche di una fama che è un po' oltre la sua qualità. Questo non toglie nulla, però il mito, no, va oltre la realtà. Allora, siccome quello non è un mito ma è un film, però ce ne sono dei coevi assolutamente
dello stesso livello.
Oggi li vediamo che hanno lo stesso peso culturale, capito? Questo è quello che volevo dire. Quindi, diciamo, la commedia italiana in quel periodo è più corale, proprio perché rispecchia proprio un'Italia un po' alveare, operosa, di api operaie in tutti i sensi, quindi di un paese che si sta riprendendo e che sta esplodendo. Quindi è visivamente, al di là dei film, tutti, la commedia ABC, perché c'erano tre grandi livelli, no, di commedia, cioè Franco e Ciccio erano film che si facevano, certamente serie C, sono film che si facevano a bassissimo costo, loro non hanno mai avuto un controllo e l'hanno firmato sempre, poi si sono pentiti quando hanno capito, insomma, facevano quello che gli veniva proposto.
Per essere gente che era morta di fame, ma che facevano gli spettacoli in piazza.
Proprio saltimbanchi da strada, proprio livello più proprio primo dello spettacolo, quello proprio umilissimo tra umilissimi, nelle piazzettine, no? Meno nel circo, che comunque ha bisogno di quello circo palo del
ha bisogno di un'organizzazione,
no? Quello di Moira, quello proprio così, quello senza neanche il tendone, cioè quattro sedie, uno che fa il mangiafuoco per strada, quello già è, loro erano a quello, quindi fanno tutto lì. Ci sono, bisogna lavorare chi conosce il cinema, appunto, sa bene che ci sono due o tre cose anche molto interessanti di loro dell'epoca prima. Poi dopo loro hanno lavorato anche loro con per esempio gli italiani,
Caos,
appunto. Quindi hanno fatto poi lui
Comencini,
lui da solo, Ciccio ha fatto Todo Modo, quindi Petri, quindi poi dopo loro un pochino anche Totò, no, con Pasolini, queste maschere hanno poi trovato una loro collocazione, perché poi effettivamente avevano delle doti, no? Quelli venivano da un percorso, no? Poi chiaramente loro erano ripetitivi, perché erano stereotipi, funzionavano in loro, hanno ripetuto all'infinito quelle macchiette, ne sono poi diventati poi anche
vittime,
insomma, in tarda età, con spettacoli anche abbastanza tristi, però quelle sono adulti, si assumono la responsabilità di essere quello che erano. Nel senso, avere il coraggio di fermarsi a un certo punto è sempre bello, però sai,
è complicato pure.
Esatto, è anche il loro grande problema, no? Non a caso, appunto, nel senso, negli Stati Uniti, questa è una delle cause predominanti, specialmente all'epoca, di alcolismo, cioè quello in cui tu cominci, che poi appunto dice: ma come, così giovani? E lì li bruciavano. Uno a 30 anni cominciava a bere di donna, perché dice: oddio, è finita qui, io c'ho una ruga. Hai visto i primi piani delle hollywoodiane, quelli in bianco e nero degli anni 40,
le 19enne
capito? Quindi trovi che appunto Judy Garland, cioè la madre di Liza Minnelli, insomma, devastata dall'alcol, eppure miliardaria, come la figlia, certo, quello poi è anche ereditario, ancora di più la figlia, ancora più ricca della madre, quindi che canta, cioè la figlia solo per i dischi venduti, insomma, a parte il cinema. Eppure proprio lì c'è un altro discorso, perché la Minnelli, insomma, è appunto un riflesso, ma quelle erano, cioè la vita era stressante, di consumo, idem gli uomini, più ovviamente tanti altri problemi. Però uno dice: ma perché questa gente che vive in un mondo meraviglioso, felice,
si deve
ridurre a distruggerli con una boccia di whisky al giorno, e come li vedi, no? E poi loro poi ci fanno pure i film, no?
Cioè, a un certo punto si è diventato,
diventa anche una narrazione di questa cosa qui terribile. Per cui diciamo, tornando alla commedia, il registro di Zalone recupera una figura molto trasversale, no? Come è stato l'italiano medio di sordi, come è stato Fantozzi. Fantozzi è un evento negli anni 70, Fantozzi va soprattutto quello che è il cinema comico, perché c'è lui, questo personaggio che è l'impiegato, che è l'associazione di sordi, quindi cambiamento nel senso di sordi, è la trasformazione di quello che è il mondo che mette in scena sordi, di quell'Italia lì, e quell'Italia che non è tutta l'Italia, però è appunto l'italiano medio che si che si richiude, diciamo, nella sopravvivenza degli anni 70, perché non è più il boom economico, cioè inizia una lunga crisi. Che, da cui poi di fatto in realtà non è che siamo usciti, perché quella degli anni, diciamo, la ripresa degli anni 80 era un bluff, e l'abbiamo visto come mai lo è stato. E poi, appunto, infatti poi Villaggio stesso, il personaggio, no, arriva fino al regge fino agli anni 80, quindi nel senso che c'è ancora, quando va in pensione, no, rappresenta ancora qualcosa. Certo, non sono eccellenti come i primi due, però i primi due di Salce sono fondamentali se uno vuole vedere un po' sullo sfondo il
quello
paese
che sta succedendo.
Quei due film sono interessanti perché mettono in scena un personaggio con un mondo che è molto molto importante, la burocratizzazione poi del paese, che dopo eravamo contadini negli anni del cielo sulla palude e quell'Italia lì dei film appunto del neorealismo e poi dei grandi melodrammi di Matarazzo, no? E quel mondo non c'è più, e sono passati quanto, neanche 20 anni, negli anni 70, no? Quindi
sì,
c'è dal lato
del 75,
esattamente. Da un lato, quindi c'è, poi lui lo mette anche in scena, perché non è che lo è Fantozzi, però per esempio Il bel paese è la commedia che affronta il tema della lotta armata, della contestazione, della sinistra, diciamo, della sinistra rivoluzionaria di piazza, la violenza,
l'emergenza criminalità,
la droga, c'è tutto. È sempre Salce Villaggio, che sono anarchici fondamentalmente su un piano intellettuale. Quindi il film è molto interessante. Certo, all'epoca ovviamente veniva visto con molte difficoltà dal pubblico che veniva rappresentato lì.
Film.
E questo però va rimosso, perché il dato storico è un altro. Vedere oggi quel film, dove lo inquadra? Lo inquadra sul fronte dei film che dall'altra parte erano. Qui stiamo parlando, dunque, Il bel paese del 79, non mi ricordo. Controlli per favore. Perché. Credo, però un attimo che vi diamo la data esatta, perché io ogni tanto ve l'ho detto, ho dei buchi, diciamo, crono.
Allora, eccola. 77.
Ah, 77, quindi no, proprio figurati. Ecco, no, vedi, l'ho un po' postdatato. Ecco, quindi in quel momento, nel 77, Risi gira Caro papà, che affronta anche lui lo stesso tema in modo molto diverso, perché è Caro papà è un personaggio, nel senso, lui è un industriale ex partigiano che però è diventato miliardario, e che poi c'è il figlio che fa l'università, c'ha 22 anni, fa lettere e aderisce a un gruppo che ha fatto anche una scelta, diciamo, radicale di armata. Non viene nominato, è simbolico, rappresenta, certo, tutto quello che è in quel momento lì là. Non è neanche scisso il personaggio, cioè non è che è uno di quelli, diciamo, l'ala militare o l'ala più,
no, ma anche perché poi sarebbe stato
assolutamente, non c'aveva senso, no, non c'aveva senso in quel momento. No, il film è uno che non appare poi mai non appare molto di tutto questo, è tutto il rapporto padre figlio, perché chi lo fa sono nati negli anni 20, quindi vedono quella cosa tutta da adulti,
dal loro punto,
esatto,
di vista,
e quindi così. Per cui c'è Caro papà, in cui poi il figlio apparentemente sostanzialmente scopre, cioè lui scopre leggendo l'agenda del figlio che devono sparare un certo P, siccome il socio si chiama P di cognome, pensavano che fosse il suo socio, invece era papà nel diario, e quindi, diciamo, c'è questa cosa, tutto molto risolto a livello familiare, di conflitto generazionale. Così, non do un giudizio sto solo trasferendo un'informazione, voglio fare analisi. Contemporaneamente, appunto, c'è Il bel paese, che affronta invece il tema in commedia, e che anche quello, rivedendolo invece, è molto molto interessante, perché nella messa in scena c'è veramente tutta l'Italia, poi lì c'è anche e siamo all'ultimi proprio sprazzi della commedia. Poi ci sono i film di Giordana poco dopo, che è nello Maledetti di Amerò, che è dell'80, che fa la riflessione d'autore
però su un piano
completamente diverso. Il film è più interessante, quello, perché è il primo suo film di Giordana, con un grandissimo Flavio Bucci, veramente grande, bravissimo, molto molto bravo, molto bravo, uno dei più grandi che abbiamo avuto, non usato benissimo, poteva essere usato molto meglio al cinema.
Anche lui complicato da gestire,
però molto bravo. Quindi Maledetti di Amerò. E poi invece fa il secondo l'anno successivo, che è una cosa insostenibile, oggi è veramente indecente, che è La caduta degli angeli ribelli, orribile. Quello invece è molto interessante, oggi specialmente. Tutti questi insieme danno uno specchio ovviamente di quel periodo lì. Il Bel Paese però tenta di farlo per il pubblico della commedia, un po' quindi semplificando fino a un certo punto, nel senso che lì dov'è che è il problema? Il problema apparentemente può essere semplice, però talmente la spessore di chi lo scrive, piccoli dettagli, io li vedo adesso, che è gustosissimo, anche in certe scorrettezze, che però sono scorrettezze sensate, non sono errori di ignoranza, c'è sempre volontà, e dove c'è volontà bisogna rispettare, perché c'è un'idea estetica che funziona. Quindi rivedere Il Bel Paese funziona, che diciamo lui non è Fantozzi, ma insomma il personaggio è un po' uno spin-off,
un Fantozzi non grottesco.
Lui ha vari spin-off, no? Quindi Villaggio in senso capito come Sordi non è solo Fantozzi, è Fantozzi più vari altri personaggi in cui lui
ci mette
esatto, porta dietro, a parte
anche perché poi nel cast
a parte l'Alemanno di Brancaleone, che insomma invece
va bellissimo,
siamo all'apoteosi, al capolavoro assoluto, insomma. Però è un altro cinema. Quindi Zalone diventa oggi, come è stato in parte Pieraccio degli anni 90, questa sintesi di quello fu il figlio che tutti volevano avere, un pubblico molto femminile, no, anche per tutti, perché però aveva messo insieme quella parte lì, e poi invece chi si identificava nelle avventure, diciamo, tardo Amici miei, quindi quella comicità, lui esplode perché fa una comicità un po' meno volgare di dei panettoni, perché loro coprono 25 anni, 30 anni sostanzialmente.
Perché il primo è dell'84,
quindi 30 anni, e in mezzo ci sono questi episodi di cui appunto lui è uno, e poi appunto Zalone, il quale mette in scena questo mondo del
attuale.
Posto, sì, attuale del posto fisso in crisi per le riforme. Perché ottiene grande successo? Perché fa questo, ma per fare questo con tutti questi milioni, 8 milioni di spettatori che lo vanno a vedere, ci deve essere qualcosa, cioè ci deve essere un po' tutto, no? Quindi lì c'è un elemento di bontà, che è un elemento che fa parte della commedia, può piacere o non piacere, ma io adesso sto parlando proprio, diciamo, da un punto di vista scientifico, nel senso non parliamo dell'astrofisica, perché la scienza è quella, però scientifico nel senso che non do giudizi, sto facendo proprio,
cerchiamo di analizzare,
sto analizzando scientificamente il prodotto estetico, quindi diciamo penso a Capra. È chiaro che oggi
anche lì era bontà,
però, insomma, che è chiaro che c'è un problema di prospettiva storica. Qui però la cosa funziona, perché funziona? Perché per un certo pubblico quella bontà che a un certo punto lui immette è giustamente dosata. A me dà fastidio, ma sostanzialmente la critica qual è? Che quello non è un film per me, nel senso, per me, non per me che sono un professionista della materia, ma per me, mia generazione, il mio tipo di formazione culturale.
Sei fuori target.
Esatto, io, te, insomma, siamo fuori target. Sto parlando di io e te, nel senso, siamo, cioè, tanti.
Poi possiamo anche andarla a vedere.
Ma certamente, però non ci interessa. Lo andiamo a vedere per altri motivi, lo aspettiamo, lo vedremo per altri motivi, ma non andiamo con la famigliola per mano come Albertini, che andava a prendere gli elettrodomestici nello spot di Carosello famosissimo, che arrivava marciando con la famiglia.
Sì, che è una cosa un po' armate tedesche,
esatto,
in Polonia.
Dovevano comprare elettrodomestico, credo che mi pare che era scatola chiusa, compro solo Arrigoni. Non mi ricordo, lo sai se era quello. Sì, mi sembra di sì. Quindi dicevo, lui fa questa operazione al limite, funziona. E sa che c'è un pubblico che non lo va a vedere, non gli interessa. Lo sa, nel senso che non è che lo sa, si sa che esiste questo pubblico.
E del resto non esiste il prodotto.
Che è lo stesso
tutti.
Pubblico che non vede certe cose in televisione, ma ne vede altre, che vede altri film, e che poi appunto a vari livelli esprime il disgusto, il rifiuto, oppure il disinteresse più spesso per un tipo di commedia di questo genere. Questa di Zalone. Che c'era anche negli anni 60 quando Sordi faceva Una vita difficile, insomma, ecco. C'è chi diceva questa è commedia, ma punto. Anche la critica la liquidava a livello di commedia. Una vita difficile non è un film che si può liquidare come e dire non è Roma città aperta, e invece sì.
È un altro genere.
Esattamente. No, è un altro episodio visivo, qui 16 anni dopo. Però, di Roma città aperta.
Nel caso in questione, diciamo, lo specifico interessante, quello di Zalone, è che la chiusura con Madre Teresa di Calcutta probabilmente non c'è mai stata nei cinepanettoni a cui siamo stati abituati per una ventina d'anni.
Lì c'è il lieto fine, però. Nei cinepanettoni, so, le coppie
si rimettono insieme,
oppure trovano una soluzione, perché ognuno per lo scambio, insomma, per dire, il cattivo tra virgolette comunque viene punito, oppure insomma, oppure c'è la vittoria cinica dei cattivi che però non sono cattivi, dipende. Adesso sto, diciamo, io
andiamo a memoria.
Sì, l'ho visti tutti, perché per dovere io l'ho visti tutti, vedo tutto quello che esce con molta calma, perché Non me li vedo al cinema quasi mai, ovviamente questi mai, non sono mai entrato a un cinema, mai, per nessun motivo. L'ho visti tutti dopo, anche saltellando, perché comunque non è necessario, alcune scene me ne frego, mi interessano dei, però più o meno l'ho visti, e anche gli altri. Quindi i finali sono sempre, appunto, cioè la commedia ha un lieto fine, quindi l'elemento, certo, beh, oddio, per esempio, parlando di, adesso non mi ricordo il titolo, aspetta, che pure è uscita tipo l'anno scorso, se non ricordo male, e c'è Gassman figlio, in cui il nome del padre, scusa, mi sbaglio, Bellocchio, è una commedia in cui c'è un, e c'è Giallini e Gassman. Giallini è il padre di un ragazzetto di una ventina d'anni che si vuole fare prete, e Giallini è un chirurgo molto ricco, ateo e di estrema sinistra, che è sconvolto da questa notizia, e lo fa, insomma, si mette con il cognato, no, il cognato, il genero, cioè il marito dell'altra figlia, che è un cazzone venditore di case, di questi tipo, come si chiamano, immobiliaristi, no?
E un
ignorantissimissimo proprio, che gli vive praticamente a casa, un parassita, no, in realtà c'ha il lavoro, però insomma mangia lì, perché la moglie non sa cucinare, che sarebbe la figlia, e loro c'hanno tipo la governante che cucina, perché lui è molto ricco, è un grande chirurgo, e questo figlio vuole farsi prete, e scoprono pedinando
il nome del figlio,
ecco, infatti mi è venuto il nome del figlio
cioè stavamo quasi
il nome del film è un'altra commedia, no, quello è un'altra commedia sempre con questi personaggi, che è strutturata su un po',
ah, oddio, hai ragione, sì, perdo, perché quello... no, perché c'era l'agente immobiliare pure qui,
esatto, lui fa lo scherzo che dice di chiamarlo Benito, ma non è vero, e succede un casino a tavola tra questo gruppo di amici, che loro aspettano un bambino, appunto Benito mi pare lo vuole, sì, mi sembra. No, quel che è della Comencini, però, quello.
Se Dio vuole.
Bravo, se Dio vuole, bravissimo. Questo si chiama Se Dio vuole. Se
Dio vuole.
Quindi loro pedinano il figlio, insomma, scoprono che va a sentire un prete di questi molto
amato,
tipo Don Gallo, che è Gassman, che fa una parte un po' anomala rispetto ai suoi personaggi, perché lui ha una faccia da cattivo, molto, molto duro, e quindi, diciamo, qui fa. Tentando sempre di, cioè, lui non è stupido, quindi sta molto attento a cercare di vincolarsi dal modello del padre, quindi fa un tipo di
che non è semplicissimo,
no, perché poi in realtà fa sordi anche lui, paradossalmente, tanto tutti quelli che devono fare qualcosa fanno sordi.
Poi nascendo a Roma,
per esempio, c'è un altro film di, credo, Veronesi, se non ricordo male, mi sembra, potrei sbagliare, però, perché questi sono, siccome me ne frego fino a un certo punto del di questi autori, se li confondo, sono, non so, sono un po' così. C'è un altro con Bonolis che è protagonista, uno dei rari film in cui lui è protagonista, che mi sembra che Commedia Sexy,
Commedia Sexy, certo.
Si chiama, esatto.
Non era Veronesi.
Mi sono sbagliato io, è quell'altro, sì. Che però è anche lui, c'hai ragione tu. E quindi
da ladri.
Eh
sì, che è protagonista assoluto.
Lui è protagonista assoluto, è sordi.
Sì,
ma lui dichiaratamente fa proprio sordi, è impressionante, no? Però non è che lo imita, perché non è un imitatore, lui fa sordi,
si
fa
possedere
ma esplicitamente non è fastidioso. Cioè, è fastidioso perché a me Bonolis mi fa cagare. Però questo per fatto umano. Però, ripeto, scientificamente il film è perfetto da questo punto di vista, perché non è che lo fa, è chiaro, siccome poi lui, lui fa questo film sapendo che sono 20 anni che fa quello in televisione, che fa Sordi trattando male
alla TV,
esatto, con un po' di Villaggio, no? Perché la, anche in televisione ha introdotto il trattare male il pubblico, no? È Villaggio che se lo inventa questa, che fai tu, si insultava e spubblica a canzonisti quando faceva Kranz,
giustamente tedesco.
Quella era il nostro rimosso, quella, sì. Quella è una generazione che insomma
l'aveva sentito,
sì, aveva avuto l'occupazione, no? Siamo alla 69-70, quindi gli adulti che c'erano 40-50 anni
se lo ricordavano,
Kranz, insomma, c'aveva un ego
abbastanza
diversa da noi, no? Quindi cioè, era, diciamo, lo spettro germanico che comunque per l'Italia, e in fondo anche per lui che comunque ha 82 anni, quindi appunto all'epoca lui, per quanto giovane, insomma, durante il periodo c'aveva 15 anni, insomma.
Eh sì, lui è del 33,
capito. Quindi dicevo, cioè questo, di questa commedia che ci può interessare invece, magari poi ne riparliamo di questa se Dio vuole, che io non l'ho finita di vedere, la stavo vedendo in questi giorni, sto a metà, quindi sono arrivato a un certo punto per cui non vi voglio, infatti non voglio andare oltre perché non so come finisce, cioè lo so perché lo so dove va a parare, evidente, ma insomma devo vedere, insomma, però l'ho vista a metà per cui ne posso ampiamente parlare, a parte la trama, voglio dire, nei dettagli, diciamo, però non ha pretese, nel senso che tenta di mettere in gioco questa situazione senza entrare troppo, e non è approfondita, questo un po' a me mi ha dato fastidio perché si poteva invece approfondire rimanendo sulla commedia. Quindi qual è il problema? Il problema è che non è scritta bene, proprio non è scritta bene, le parole, no? Ci sono un certo uso non funziona, anche se loro sono abbastanza bravi tutti, molto, anzi molto bravi, da un punto di vista, diciamo, medio
tecnico
sì, sono i migliori, dico. Quindi, però, appunto, non funziona qui il discorso, perché è molto complesso, invece. È molto complesso, e quindi, insomma, la fede di un ragazzo giovane oggi
è difficile da maneggiare
in uno spettacolo comico, di commedia. Bisogna scriverla molto bene, si può fare, ci mancherebbe, anzi è stato un tentativo. Luchetti che fa? Usciamo dalla commedia adesso.
Sì, adesso facciamo un anticipo perché poi ne parleremo venerdì prossimo, insomma, mi sa che oggi abbiamo volato.
No.
È che 100 anni in realtà prima di cinema basta poco e vola via tutta l'ora. Comunque. Poi alla fine la cosa divertente è che i temi...
La prossima
i temi
volta,
nostri rimangono quelli.
Ecco, per parlare di Luchetti, faccio l'anteprima così, insomma. Per parlare di Luchetti, la prossima volta dirò delle altre cose, perché voglio parlarne in modo tale che dirò pochissime cose di Luchetti, ma perché ho poco da dire. Però siccome non lo voglio dire così buttato lì, lo voglio motivare spiegando un po' più in generale, al di là del film di Luchetti che è su Bergoglio proprio, quindi lì il problema non è, cioè in realtà lo è, perché un film sul Papa è un problema in sé, cioè non c'è una cinematografia, insomma, è un caso, sono casi, ci sono,
adesso c'è Moretti, c'è il prossimo,
no, ma ce ne sono tanti di film sui Papa, tanti, diciamo, più di quanto mediamente uno potrebbe immaginarsi, no? Ce ne sono, a parte le fiction televisive, ci sono dei film che parlano, diciamo, mettono in gioco il Papa, però dipende, qui il caso è che il Papa è regnante, è su di lui giovane, quindi proprio, cioè non è che il Papa compare oppure insomma o si trova, è proprio la sua vita da giovane inframmezzata con la vita di oggi, poi spiegherò perché fa questa scelta, no, la vita di oggi con il suo arrivo a Roma per il conclave, poi lui viene solo eletto là. E quindi c'è il flashback, quindi insomma, di chi era lui da giovane, quando, e comincia che lui è con la ragazza e si bacia in un museo di paleontologia. Beh, in Argentina loro hanno
giacimenti.
Cioè, c'hanno dei dinosauri meravigliosi nei loro musei spettacolari. Quindi, e poi appunto prosegue la sua vicenda di gesuita, cioè, insomma, in realtà no, lascia la fidanzata, ha la vocazione, quindi si fa prete. E poi appunto inizia la sua carriera. Ne parlerò. Però, siccome, diciamo, per parlare di questo dirò, appunto, non dirò moltissimo, voglio spiegare perché il mio poi giudizio è negativo. Però appunto, siccome è un giudizio negativo particolare, non sul film in quanto tale, l'operazione è negativa, perché c'è un problema. Allora, cercheremo di parlare la prossima volta di questo motivo, diciamo, del perché il film non è riuscito e che vuol dire. Luchetti fa un film, questo film è un film drammatico, si chiama come definizione generica, nel senso che è una drammatizzazione di una storia, non ha declinazioni, diciamo, di genere. Non si ride, non si piace, non c'è una spinta di registro.
È una biografia.
Ed è una biografia romanzata di una persona da giovane che è viva e che nel caso specifico
ha anche una certa rilevanza.
È noto, molto noto. Quindi, quindi lui fa un lavoro di autore. Cioè è un autore che si confronta con questa storia e la vuole rappresentare. Ma, e qui c'è il problema, chi è un autore? Quindi la prossima volta parleremo di che cos'è il cinema, chi è un autore e del fatto che la politica dell'autore oggi è molto, 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 molto problematica, nel senso che chi sono gli autori vedremo che non ce ne sono.
O sono tutti autori?
Non
è così semplice.
Vedremo che non ce ne sono, non ce ne sono più. Io anticiperò dicendo che l'ultimo è morto nel 99, proprio, quindi ce n'è uno vivente.
99 era? Sì.
Credo di sì, Kubrick, quando è morto, 99, no?
Sì.
Kubrick, 99, sì, sono sicuro che è 99.
Ok, allora.
Kubrick è l'ultimo morto, veramente, come diremo, proprio autore, nel limite del fatto che poi l'autore cinematografico ha comunque dei limiti. Però vabbè, vediamo. Vivente c'è solo Scorsese, che è con molta difficoltà riesce a
rientrare in questa,
rientrare in questa categoria. Per il resto poi vedremo che è tutto molto più labile il confine, e poi insomma, per tante ragioni. Allora io volevo spiegare tutto questo brevemente, chiarire questo con delle così esemplificazioni. Dopo poi vedremo quindi quali sono i problemi di Luchetti, perché cercheremo di capire, perché sennò che cazzo ce ne frega di parlare del film, cercheremo di capire cosa bisogna fare per fare un film sul Papa, quindi cosa ha fatto Luchetti, come si è mosso, e lì vedremo se c'è l'autore semplice o no. Esatto, quindi per cui se il film non è d'autore non è che è colpa di Luchetti che non è autore, capito?
Sì, non ne facciamo un caso
esatto,
singolo,
questo è il problema, non è che io faccio il processo a Luchetti, a lei non è un autore perché...
Anche perché poi si è preso una bella gatta da pelare.
Assolutamente no, non è proprio questo, io faccio farò un'analisi in questo senso per capire questo, quindi la prossima volta faremo questa riflessione su questo film che è molto importante, proprio perché parlando di un papa ci aiuta a capire tante cose.
Va bene, allora ritorniamo venerdì prossimo ancora con questi temi, anche se appunto come abbiamo visto poi ogni volta diciamo c'è sempre una pulsione in più, un accenno che non ci fa divagare, in realtà ci fa approfondire, ma del resto la materia è vasta. Ci risentiamo venerdì prossimo, salvo meteoriti, accadimenti molto drammatici, eccetera, eccetera.
Poi faremo, insomma,
siamo fiduciosi.
Magari mantenendo questo filone per qualche settimana potremmo fare la prossima volta ancora. Mi viene in mente, così diamo un po' di spunti ai nostri ascoltatori, che così facciamo, fidelizziamo
cioè, l'audience.
L'audience.
Ecco, la prossima volta, che sei un tecnico.
La prossima volta faremo invece un viaggio nei preti in commedia, che ce ne sono tanti, molto divertenti, alcuni sono interessanti.
Vabbè, perché tu vuoi sempre tornare a Sordi alla fine, è sempre quello.
No, però ce ne sono tanti, c'è anche lui, ovviamente. Certo, c'è. Tu parli a
quello, diciamo,
quelle strane occasioni, diciamo, è il prete più famoso.
È il prete per antonomasia.
Beh, chiuso in un ascensore con la Sandrelli, un vescovo, insomma, non è male. Un vescovo chiuso in un ascensore con la Sandrelli, girato, un film girato tutto dentro un ascensore. No, scusate, un episodio, perché il film è episodio, quelle strane occasioni. Un episodio di quanto dura? Una ventina di minuti, mi pare. Vedremo il dettaglio. E quello è chiaramente l'apoteosi. Infatti, è fine, diciamo, metà 70. Quindi è proprio, diciamo, il punto è, però non è solo lui, quindi vedremo i preti in commedia, perché poi il prete appunto è popolare, è il soldato, insomma, è la fanteria, quindi ci si può lavorare molto, insomma, ci sono anche i cardinali in commedia,
certo.
Tognazzi e Nano del Signore, insomma.
Che poi pure lì, commedia, insomma.
Però le battute della Cornacchia, che è Manfredi, e come si chiama lui? Che lui interpreta quello.
Rivarola.
Il cardinale Rivarola, bravissimo. E sono due personaggi, uno storico e uno no, che il linguaggio insomma, è quello della commedia, ci fanno delle battute altissima, quindi insomma è molto, cioè si ride vedendo un film storico, quello è un piccolo capolavoro di Magni, lui non si è mai diciamo uguagliato con Il Nanno del Signore, rimane la sua,
del resto era anche opera, insomma, una migliore. Gemma tale,
esatto, è il suo capolavoro e rimane uno dei grandissimi film del cinema italiano. Quindi insomma vedremo la prossima volta ancora appunto I Preti in commedia, forse ci avremo bisogno di un paio di puntate perché
beh, tanto siamo a
sono
gennaio,
tanti,
insomma,
sono tanti, ce ne sono tanti, ci sono, c'è Totò,
per esempio
I Preti, parlo di preti, frati e monaci ovviamente, cioè la plebe della clero,
religiosi,
religiosi
di basso,
maschi, perché le suore un po' meno. Ci sono le sorelle Sprint in Le Motorizzate, che sono le suorine col pulmino, che diventa le famose suorine del pulmino, su cui c'è anche una celeberrima barzelletta che
non possiamo ripetere.
Possiamo ripetere in radio. La famosa suora sul pulmino, quello Volkswagen con la V,
quello che poi si è diventato dei surfisti.
Esatto, quelle sono, diciamo, proprio chiaveninchi, quindi sono delle suore che guidano spericolate.
Quindi donna al volante più suora anni 60. Insomma,
però insomma, non ci sono tante suore in commedia. No, faremo i preti, i monaci, i frati, che ce ne sono tanti. Anche falsi, anzi molti sono
molti
falsi.
Si fanno passare
molti l'abito non fa il monaco. Però la prossima volta in realtà prima finiamo Luchetti e l'autore, dopo andiamo a vedere i preti in commedia,
ci divertiamo con questo. Risentirci la prossima settimana, fra poco come sempre il giornale radio.
Vivere così, meglio morire per la libertà, meglio morire per la libertà. E il Vaticano brucerà, e il Vaticano brucerà, e il Vaticano brucerà con dentro il Papa. E se il governo si opporrà, e se il governo si opporrà, e se il governo si opporrà, rivoluzione, rivoluzione sia, guerra alla società, rivoluzione sia, guerra alla società, piuttosto che vivere così, meglio morire per la libertà, meglio morire per la libertà.